Buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Matta. Siamo giunti alla 12ª domenica del tempo ordinario. Vorrei iniziare con questa domanda. È davvero così rischioso andare contromano? Cioè, prima di imboccare una strada bisogna fare attenzione alla segnaletica. È necessario verificare se per caso non ci si è avventurati in un senso vietato. Nei momenti di prova può insorgere nel cristiano anche il dubbio di aver sbagliato direzione. Dopo aver verificato che sta realmente seguendo le indicazioni del Maestro, diciamo del Vangelo, non deve farsi prendere dal timore. È quella la direzione giusta. È Lui, Gesù, che guida con gli occhi aperti e procede nella luce. Alla fine della vita non ci verrà chiesto se avremo vinto o perso, ma se avremo lottato per la causa giusta. E la prima lettura di Geremia è un esempio. Leggiamo subito questo testo che è molto bello. Siamo al capitolo 20 del libro del profeta Geremia. Sentivo le insinuazioni di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo e lo denunceremo. Tutti i miei amici spiavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere. Saranno molto confusi, perché non riusciranno. La loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Il Signore degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di essi, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Geremia vive in uno dei momenti più drammatici della storia del suo popolo. L'esercito di Nabucodonosor ha circondato Gerusalemme, sta per prendere d'assedio e saccheggiarla. Il re e i comandanti dell'esercito hanno perso completamente la testa. Prendono decisioni folli. I capi religiosi, invece di rendersi conto che gli sta avvicinando la rovina, benedicono le scelte dei militari, incitano il popolo. Tutto va bene, non vi accadrà nulla di male, mentre invece tutto va male ed è prossima una catastrofe. Geremia sembra la persona meno indicata per entrare in questo conflitto. È giovane, è timido, è sensibile, amante anche di una vita serena, alieno dalle polemiche. Il suo sogno è vivere tranquillo in Anatot, suo paese, con la sua famiglia, ma il Signore lo chiama a una missione difficile, rischiosa, contro i re di Giuda, i suoi capi, contro i suoi sacerdoti, il popolo del paese. Cingiti i fianchi, gli dice, alzati e di loro ciò che ti ordinerò. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Nemico di giurato di Geremia era un sacerdote, costui fu anche a fustigare, mettere nei ceppi perfino il povero profeta. Il testo di oggi, la lettura di oggi, si apre con le parole di Geremia che ricorda la reazione della folla alle sue denunce, riprendendo il nomignolo che questo sacerdote gli aveva dato, terrore all'intorno, cioè la gente si fa beffe del profeta. I nemici di Geremia pensano anche a linciarlo. Confusi tra la moltitudine che grida, ci sono anche i suoi migliori amici. Il profeta è rimasto solo. Vede fallire la sua missione, si sente rifiutato dal suo popolo, abbandonato da tutti. Inevitabili e comprensibili a questo punto sono lo scoraggiamento, le incertezze, lo sconforto, addirittura il dubbio, il povero Geremia, che la sua vocazione sia stata un inganno. Si sfoga allora con il Signore. È interessante questo perché non si sfoga con nessun altro, si sfoga con il Signore. Gli grida tutto il suo dolore. Giunge addirittura a maledire il giorno della sua nascita. Questo è un testo che verrà subito dopo. Questa preghiera fatta di espressioni audaci, ma sincera, fa riemergere in lui la certezza della fedeltà di Dio. Le delusioni, le contrarietà, le persecuzioni hanno fatto vacillare per un momento la sua fiducia, la sua speranza, ma non sono riusciti a soffocarle e a spegnerle. Non a caso questo testo farà la pandan con il Vangelo, che parla di paura. Eccoli infatti proclamare il Signore al mio fianco, come un prode valoroso. Ormai è sicuro, Dio certamente interverrà, farà sprendere la verità e farà trionfare chi ha difeso la giusta causa. Gli ultimi versetti della lettura contengono uno sfogo piuttosto violento contro i nemici. Le parole di Geremia non vanno intese come una esplosione di odio, ma come un desiderio giusto e umano di veder trionfare le proprie ragioni, riconosciuta la propria innocenza e smascherata la malvagità degli avversari. Perciò, in altre parole, è difficile essere profeti, è difficile dire la verità, essere i primi ad alzare la voce per denunciare ciò che non va. Più comodo è nascondersi, fingere di non vedere, lasciare che siano gli altri a parlare. Eppure, se si vuole una società nuova, una chiesa più conforme al Vangelo, più docile allo Spirito, sono necessari i profeti che, come Geremia, abbiano il coraggio di dire ciò che il Signore suggerisce loro, anche a rischio della vita. Qualche anno fa, il buon che tutti ormai molto conosciuto anche lui, Donatelli, cosa diceva? Ritengo che non è un crimine migrare, cioè aiutava i poveri migranti, non è un crimine migrare, ma che invece è un crimine un sistema economico mondiale dove l'11% della popolazione consuma l'88% delle risorse e che questo forza la gente a fuggire dalla propria terra per sopravvivere. Queste sono le denunce che anche oggi andrebbero ripetute. Mi fermo qui per quanto riguarda la prima lettura. Una pausa musicale. Passiamo alla seconda lettura, non molto facile, che è preso dalla lettera ai Romani, al capitolo 5. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. Dico, in questo testo, direi anche non facile, letto ai Romani, Paolo pone a confronto Adamo e Gesù. Contrappone le conseguenze del peccato del primo uomo alla giustificazione operata da Cristo. Credo che questo sia il senso di tutto questo testo. Dice che fin dall'inizio gli uomini hanno peccato e non si sono inseriti nel progetto di Dio. Poi, lungo i secoli, hanno continuato a commettere errori, a praticare l'ingiustizia, seguendo l'esempio di Adamo, che aveva disobbedito e si era allontanato da Dio. Gesù si è comportato in modo opposto. È stato obbediente al Padre, ha compiuto la sua volontà fino alla morte. La conseguenza del peccato di Adamo fu la morte. Non la morte biologica, che è un fatto naturale, ma la non vita, scelta da chiunque rifiuti di seguire il cammino tracciato da Dio. La grazia ottenuta dall'obbedienza di Cristo, tuttavia, è di gran lunga superiore ai guai provocati dall'insensatezza umana. Per merito di Cristo, Dio ha comunicato a tutti la sua vita. In altre parole, l'Apostolo Paolo afferma che la morte, entrata nel mondo col peccato di Adamo, ha raggiunto tutti gli uomini, motivo del fatto che tutti hanno peccato. Il peccato di Adamo ha avuto effetti devastanti, in quanto tutti gli uomini, con i loro peccati personali, i loro errori personali, si sono resi partecipi, corresponsabili di quella situazione di morte a cui lui ha dato inizio. Dopo aver menzionato per due volte il nome di Adamo, nome che non riapparirà più nella lettera di Paolo, aggiunge: Adamo è figura di colui che doveva venire. Con queste parole riporta la sua riflessione all'intenzione originaria, che era quella di confrontare Adamo con Cristo. Al dilagare del male che permea spesso il tessuto della nostra storia, la nostra società, si contrappone un Adamo nuovo, il Cristo, immagine di tutta l'umanità che vuole celebrare il trionfo del bene, dell'amore, della giustizia. La sua forza dirompente è ancora maggiore di quella del male e si riversa con abbondanza sull'umanità intera, anche ai nostri giorni. Questo è un po' il senso, ma andrebbe ulteriormente approfondito, ma ci fermiamo qui dopo questa lettura. Un po' di musica. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non temete gli uomini, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quello che vi uccide nel corpo, ma non ha il potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Bisogna contestualizzare un po' questo testo, perché bisogna pensare che Matteo scrive intorno, credo, al 70-80 d.C. e a quei tempi c'era l'imperatore Domiziano. Il nostro Signore e nostro Dio comanda che si faccia quanto segue. Così iniziano i documenti ufficiali emanati in nome di Domiziano, che lui ha regnato dall'81 al 96 d.C. L'imperatore che ha fatto erigere ovunque stato in suo onore e desidera di essere venerato come un dio. Cioè il culto all'imperatore si diffonde soprattutto in Asia Minore. A Efeso vengono eretti un tempio e una statua colossale al dio Domiziano, e le autorità locali, asservite al potere, vogliono a tutti i costi che si prostino, adorino colui che è il veggente dell'Apocalisse, definisce la bestia. Matteo scrive in questo contesto storico e, per incoraggiare i cristiani della sua comunità, inserisce nel suo Vangelo i detti del Maestro riguardanti le difficoltà, le persecuzioni che i discepoli avrebbero dovuto sopportare. Per il cristiano la persecuzione non è un incidente di percorso, è un fatto ineluttabile. Anche l'autore della seconda lettera a Timoteo, scritta più o meno nello stesso periodo, lo ricorda. Sì, tutti coloro che vorranno vivere piamente in Cristo Gesù verranno perseguitati. La seconda lettera a Timoteo. Quali raccomandazioni fa Gesù ai discepoli perseguitati? Comincia a metterli in guardia dalla paura. La paura ha una funzione vitale, positiva. Segnala i pericoli, impedisce gesti avventati, rischiosi, insensati, ma se fugge al controllo, ostacola le azioni coraggiose e le scelte risolute. Per chi ha preso la decisione di seguire Cristo, la paura costituisce spesso il peggior nemico. Si manifesta nel timore di perdere la propria posizione, di poter scemare la stima degli altri, di perdere amicizie, di venire privati dei propri beni, eccetera. Chi ha paura non è più libero, non è più libero. È normale aver paura, ma guai a lasciarsi dominare e guidare dalla paura. Si finisce per rimanere paralizzati. Nel Vangelo di oggi Gesù insiste per tre volte: non abbiate paura. E ogni volta aggiunge un motivo per giustificare la sua raccomandazione. L'annunciatore del Vangelo ha paura anzitutto perché teme che la sua missione possa fallire. Gesù rassicura: nonostante le prove e le difficoltà, il Vangelo si diffonderà e trasformerà il mondo. Mai perdere questa speranza. Essi forse non vedranno germogliare i semi di luce e di bene che con fatica hanno seminato, ma devono coltivare questa gioiosa certezza che la messe crescerà e sarà abbondante. La loro opera non sarà vana. Quando anche fossero messi a morte, nessuna forza nemica sarà in grado di impedire la realizzazione di questo progetto di Dio. È il dominante ciò che è accaduto a Gesù. I suoi nemici erano convinti di averlo messo a tacere per sempre, di aver posto una pietra enorme e inamovibile su di lui e sul suo messaggio, ma nella Pasqua è risorto, proprio come il seme che sepolto nella terra muore, ma per rispuntare centuplicato. La seconda ragione per cui si ha paura è di essere maltrattati, o addirittura messi a morte. Forse a noi non capiterà, ma in certe regioni della dimissione capita tuttora. Gesù invita a riflettere. Che male possono fare i nemici del Vangelo? Offendere, accusare ingiustamente, percuotere, confiscare i beni, togliere la vita? Sì, ma nulla più. Nessuna violenza è capace di privare il discepolo dell'unico bene duraturo. La vita che ha ricevuto da Dio, che nessuno gli può togliere. Ne era profondamente convinto Paolo. Sì, io ne sono certo, né tribolazione, né l'angoscia, né la persecuzione, né la fame, né la nudità, né la spada, nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio, che si è manifestato in Cristo Gesù, nostro Signore. C'è però qualcuno, continua Gesù, che deve essere temuto, è colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo. Non è un personaggio esterno a noi, è il male che da quando siamo nati ci portiamo anche dentro, è quella forza negativa che ti suggerisce cammini opposti a quello di Cristo, vedendo che temere anzitutto se stessi e la propria paura. Chi ha paura non riesce a compiere ciò che lo porterebbe a realizzare nella propria vita. No. Qui vorrei aggiungere, forse pensando proprio a quello che alla fine del suo Vangelo, l'immagine dei passeri e dei capelli contati, di queste creature effimere, fragili, eppure enumerate a uno da Dio. Mi riporta alla mente e al cuore un'altra serie di riflessioni. Penso ai più fragili tra i fratelli, agli anziani, agli ammalati, ai disabili, che non possono più lavorare, che non possono più produrre, che li sentono inutili e deboli. E proprio a loro Gesù dice: non temere, tu vali di più. Anche se la tua vita fosse solo come quella di un passero o fragile come un capello, tu vali di più, perché esisti, vivi, sei amato, e Dio si intreccia con la tua vita. Signore, ho combinato poco nella mia esistenza e adesso non riesco più a combinare niente. Lui risponde: tu vali di più, non perché produci, non perché lavori, o ti affermi, o hai successo, ma perché sei, esisti gratuitamente come i passeri, debolmente come i capelli, e in te c'è il respiro di Dio. Dove tu finisci, comincia Dio. La conclusione della vita è il principio dell'eternità. La fine dell'uomo coincide con l'inizio di Dio. Nulla accadrà senza Dio. Infine, temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, più che anima, diciamo così, la tua vita interiore, che può essere vulnerabile, no? È una fiamma che deve continuamente, deve ravvivare. La vita interiore spesso muore di superficialità, di indifferenza. È il disamore che fa morire. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, dice San Giovanni. A noi giunge oggi questo appello di libertà: non temete. Per tante volte lo ripete Gesù: non temete. Siate come i passeri che hanno il nido nelle mani di Dio. Dalle sue mani spicchiamo il volo. In esse comunque cadremo, perché niente accade al di fuori di Dio. Dalle mani di Dio riprenderà il nostro ultimo volo verso l'eternità. Esso è già iniziato, perché là dove l'uomo finisce, inizia il Signore. È un testo che si potrebbe dire tante altre cose, ma per il momento ci fermiamo qui.
Nel silenzio della notte guardo te, il mio cuore batte forte, sai perché? Non son degno io di servirti, oh Dio, non capisco perché proprio hai scelto me. Dolcemente mi sussurri, figlio mio, non temere, la mia mano su di te. Non fermarti mai, ti proteggerò, il mio amore al mondo intero griderai. Proclamerai e annuncerai il mio nome, la mia presenza viva in mezzo a voi, che vi illumina e vi libera dalle tenebre che oscurano il mio amor.
Lentamente mi avvicino alla tua mensa per ricevere il tuo corpo e il tuo sangue.
I miei occhi ormai fissano i tuoi, e non sai quanto coraggio tu mi dai. Ora che la tua presenza vive in me, fino ai confini della terra griderò.
Il tuo nome è santo,
il tuo amore è grande, se tu sei con me paura non avrò. Proclamerò e annuncerò il tuo nome, la tua presenza viva in mezzo a noi, che ci illumina e ci libera dalle tenebre che oscurano il tuo amor. Proclamerò e annuncerò il tuo nome, la tua presenza viva in mezzo a noi.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mante e sta andando in onda il commento sulla liturgia domenicale di questa 12ª domenica del tempo ordinario anno A, a cura di Don Franco Mosconi, monaco camaldolese. Dopo la sua esposizione sulla liturgia di quest'oggi, vogliamo aprire i nostri telefoni per i vostri interventi. Ricordiamo il numero della diretta, che è 031 64 60 00. Oppure, se volete mandare un SMS, il numero è 331 79 14 523. Per chi vuole scrivere un'email, l'indirizzo è diretta@radiomate.org.
Volendo cercare di attualizzare anche, diciamo così, l'esortazione di Gesù a non aver paura, non aver paura. Pensiamo ai nostri tempi. Abbiamo avuto tutti una grande paura, ne abbiamo ancora tanta. Penso a questi 3 mesi. Uno direbbe, sono 3 mesi che ci hanno drogato di paura, paura di ammalarci, paura di morire soli, purtroppo. Le prime settimane per alcuni sono state devastanti. Hanno scoperto di non avere il controllo della propria vita, delle proprie scelte, travolti da una pesante esperienza di fragilità. Ora la vita un po' sta riprendendo, ma ancora si respira la paura da molte parti. E se ci guardiamo attorno, anche oggi quando celebrerò, avrò davanti gente con la mascherina, ancora. L'altro è diventato un nemico, un potenziale contagiato che mi può trasmettere il virus. E Gesù, sorridendo, ci consegna una parola che illumina, incoraggia e anche scuote. Non abbiate paura. Noi discepoli siamo capaci di non aver paura, perché abbiamo scoperto che Dio sa. Abbiamo scoperto di valere. Non abbiate paura. Per 3 volte in pochi versetti Gesù ci chiede di non avere paura. E cosa ci dice? Sembra strano. Guardate i passeri. C'è una preziosa indicazione che oggi il Maestro ci rivolge per superare la paura e il giudizio, per non lasciare che la nostra vita, non la parte più preziosa di noi stessi, la nostra vita interiore, ci muoia. Dico, guardate i passeri. Non contano niente i passerotti. 2 passeri si vendono per 1 soldo. Pochi centesimi, eppure Dio li conosce e emoziona e spaventa un Dio capace di conoscere i passeri, di amarli, di accudirli. Emoziona e anche spaventa un Dio che conosce anche i capelli del mio capo. Come resistere nella paura? Confidando nel Dio che ci conosce e ci ama, che conta i capelli del capo, le vicissitudini dei passeri. Dio ci conosce, ci protegge, non permette che ci perdiamo, che ci lasciamo travolgere dalla paura. E poi ci invita, se volete, alla testimonianza. Questo è anche il tempo della testimonianza, il tempo di rimettere al centro la nostra fede, di capire cosa, anche attraverso l'evento del Covid-19, possiamo ridefinire la rotta delle nostre comunità, di noi stessi, per passare da un cristianesimo un po' sbiadito e stanco ad un cristianesimo che incida nel cuore il Vangelo. Gesù ci chiede di riconoscerlo davanti agli uomini, di rendere visibile, rintracciabile la nostra fede, a volte anche con le parole, ma sempre con la vita, con le scelte, vivendo la nostra vita con la leggerezza di chi ha scoperto un Dio che ama perfino i passeri. Figurati se non ama noi, anche in questo momento di grande travaglio e di paura.
Thank you.
Ecco, padre Franco, è arrivata un messaggio.
Va bene.
Dice Maria da Foggia: caro padre Franco, in questi tempi mi tornano spesso le parole del Vangelo. Chi ama la propria vita la perderà, ma chi la perderà per causa mia la conserverà per la vita eterna.
È vero, è così. È vero. Io pensiamo, si può parlare adesso, no? Si può pensare a tutti quelli che hanno assistito questi ammalati di coronavirus, che sono morti, dagli infermieri ai medici, anche un centinaio anche di preti che hanno assistito direttamente, forse con molto coraggio, ma senza molta prudenza, queste persone. Quindi, secondo me, è gente che ha perso la tua vita per amore dei fratelli, per aiutare queste persone che erano veramente hanno vissuto il Vangelo. Sono a loro modo sono martiri anche loro. Hanno dato la vita per i fratelli, perché in fondo l'amore è uno. L'amore per Dio lo dimostro nell'amore per i miei fratelli. E se per amore dei miei fratelli ho perso la mia vita per stare accanto a loro, dico, i primi tempi purtroppo non c'era molta prudenza, non c'era tutte quelle salvaguardie, quelle mascherine, i guanti che poi ci hanno dato. Forse anche persone, perfino i medici stessi, hanno perso la vita, gli infermieri. Sono gli attuali martiri di oggi, perché hanno dato la vita per i loro fratelli. E che come l'amore per il Signore tu lo manifesti in modo particolare anche per un non credente. Quando dà la vita per un fratello, dà la vita per Dio. In questo senso dico, hanno visto quella parola del Vangelo che dice chi ama la sua vita la perde, chi la perde per il Signore, per i fratelli, la dà al Signore, la salvata. Ecco. Ha ragione questo testo che è proposto da questa donna.
Ecco, padre Franco, abbiamo adesso una telefonata, abbiamo Cristina che si chiama da Pavia. Ecco, per favore, se ha accesa la radio può spegnerla, grazie.
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno padre. Senta, noi tutti abbiamo vissuto in questo momento, questo periodo, una situazione molto grave che ci ha un pochettino, come dire, provato. Le volevo chiedere, quando noi per primi capiamo, cioè abbiamo questa aridità, questo cuore praticamente vuoto e ci mettiamo davanti al Signore, no? Sapendo per primi di essere, come dire, dei sacchi vuoti che non possiamo offrire al Signore se non il nostro niente, no? Come possiamo fare per sbloccare questa situazione? Perché vorremmo essere ardenti, pieni di amore, pieni di positività, no? E invece purtroppo le situazioni difficili ci fanno un pochettino, anche a volte tanto, ripiegarci su noi stessi, no? E quindi c'è questo, la lamentazio continua, praticamente l'essere negativi. Ecco, come possiamo riacquistare la positività e il fervore verso il Signore che noi comunque amiamo, ecco, almeno io posso parlare di me, insomma, per me è importantissimo, no? Guai se non ci fosse, però è come se si staccasse la comunicazione. La ringrazio molto, buongiorno.
Va bene, grazie a lei. No, io mi domando solo questo: quanto tempo della nostra giornata riusciamo a dare a una lettura seria, profonda del Vangelo? Non dico anche dell'Antico Testamento, limitiamoci al Vangelo, anche il Vangelo di oggi. Gesù che sa che noi abbiamo paura, lo sa, e dice non temete, non temete. Certamente ho accennato a questi ultimi mesi che io ho detto siamo tutti drogati di paura, purtroppo è umano anche aver paura, anche il buon Geremia nella prima lettura, anche lui se la prende col Padre Eterno, anche se poi alla fine capisce che il Signore gli vuol bene e anche nella sua lettura esce con un ringraziamento. Alla fine dice: cantate inni al Signore, lodate il Signore perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Per noi oggi come oggi il malfattore potrebbe essere la malattia, tante altre situazioni. Soltanto chi è imbevuto, direi imbevuto, del Vangelo, della parola di Dio, trova dentro di sé delle risposte. Prima ho accennato a perdere l'anima, più che anima direi la mia vita interiore. Mi domando, in certi momenti, lei parlava prima di essere vuoti, purtroppo a volte siamo vuoti, ci è mancata questa capacità di assorbire, assimilare la parola. Quando parlo, io da monaco, parlo della lettio divina. Cos'è la lettio divina? La lettio divina è cercare di sostare a lungo sulla parola per assimilare, a volte si dice bisogna leggere, meditare, pregarci sopra, in modo di riuscire a vedere le cose come le vede il Signore. La contemplazione non è un fatto astratto. La contemplazione è imparare. Una volta si diceva, non è che il contemplativo vede Dio. Il contemplativo vede le cose con gli occhi di Dio perché ha assimilato giornalmente, quotidianamente, la sua parola. E alla fine ha il modo di pensare, il modo di agire, il modo di vedere proprio del Signore. Ha il suo stesso discernimento. Riesce a vedere le cose come le vede il Signore. Costa il sostare quotidianamente, ma questo per convinzione, non perché è prescritto. Per dire, purtroppo in questi mesi in cui non c'era l'Eucaristia, non avendoci insegnato a sostare sulla parola, siamo rimasti anche vuoti. Io ne faccio una colpa, se volete anche i nostri pastori, gli sprovveduti. Certo, ti ha preso improvvisamente questa situazione, però, dico, la Dei Verbum ha più di 50 anni, col Vaticano II, dove si metteva sullo stesso piano la parola e l'Eucaristia. E essendo venuta meno l'Eucaristia per i motivi noti, la parola l'avevamo tutti, però non essendoci insegnato ad approfondirla e soprattutto a viverla, ci sono trovati vuoti. Ecco il senso del vuoto di cui lei parlava, perché ci è mancata questa possibilità che c'era nelle nostre mani. Tutti ormai abbiamo in casa un Vangelo, anche qualche sano commento, dove non ci arriviamo da soli, possiamo usare anche un sano commento per capire meglio, per assimilare meglio. Quindi, per chiudere, ci è mancata questa possibilità di poter, perché Paolo alla fine non sono più io, ma il Cristo vive in me. Questo dovrebbe essere anche il cammino di un credente. Anche in questo momento triste, in cui non potevamo celebrare, c'era la comunione spirituale, grazie al tempo che trova, perché non c'è la comunione concreta, però la parola è messa sullo stesso piano. Venerabile, la Dei Verbum dice, venerabile la parola come venerabile l'Eucaristia. Abbiamo perso purtroppo questa opportunità di poter insegnare, anche in queste settimane, oggi molti l'hanno fatto via, come si è trasmessa anche la messa attraverso la televisione, si poteva anche utilizzare a spiegare anche le scritture, spiegare anche la parola. Va bene, basta così. Buona domenica.
L'armonia di una piccola felicità. Ricordiamo che abbiamo ancora qualche minuto di tempo per poter intervenire con Padre Franco. Il numero da comporre, lo ricordiamo ancora, è 031 64 60 00. Potete anche mandare un messaggio al 331 79 523 o un'email a diretta@radiomater.org.
Un pensiero su San Romualdo, che venerdì abbiamo celebrato la solennità liturgica. Romualdo nasce a Ravenna, siamo intorno al 960 circa, e si converte dopo una vita iniziale anche alla sua un po' più garibaldina, e si converte nella bellissima chiesa di Santa Polinare in Classe a Ravenna, sono di Ravenna. Lui chiede un segno che gli viene dato, e alla fine lui si converte e incomincia a far sul serio. Purtroppo, come in ogni tempi, ci sono anche dei momenti di rilassamento, e lui voleva una vita evangelica abbastanza, insomma, forte, e lì invece no, è costretto a lasciare il monastero di Ravenna e diventa discepolo di un eremita, e questo eremita lo accudisce bene, lo picchia perfino, dice, lo picchiava su un orecchio, poi dice di qui non ci sento più, picchiami dall'altra parte, ma si è molto coltivato leggendo i padri del deserto. Padri del deserto che vivevano da soli, in eremi. Allora lui, vista la fama della sua santità, ha incominciato a riformare prima i monasteri, lo chiamavano tutti per riformare i monasteri, ma ad un certo momento ha incominciato a creare delle piccole cellette singole, e iniziò, una delle tante iniziative è avvenuta a Camaldoli. Camaldoli, Campus Maldoli, sembra che ci sia nell'Aretino, questo conte di Maldolo, gli ha regalato un campo, il Campus Maldoli, da cui deriva anche il nome Camaldoli. E lì lui ha passato diversi anni, ha avuto dei discepoli, e poi lui gli diceva: sterilitatevi in pazienza. Era una persona, passava da tanti anni da soli nella solitudine, però si muoveva anche. Ha fondato e ha riformato monasteri e ha fatto eremi, e quello che ha resistito fino adesso si trova a Camaldoli, dove la settimana scorsa io ero lì per predicare un corso di esercizi. Abbiamo celebrato, direi, lui è morto intorno al 1027. L'eremo di Camaldoli è nato intorno al 1012. È ancora veramente splendido. Voi trovate una ventina di celle, ma il senso ultimo è proprio il primato della parola. Specialmente San Romualdo diceva nella sua piccola regola il salterio, mai dimenticare il salterio. Il salterio, poi c'è proprio nella sua piccola regola, parla proprio adesso qui, non ho davanti il testo, ma sottolinea soprattutto la parola di Dio e in modo particolare i salmi. Poi naturalmente lui ha creato eremi e monasteri. era nato un po' una diatriba se lui avesse creato soltanto l'Eremo. No, lui ha inserito nel monachesimo occidentale, che non c'era ancora, prima ancora dei Certosini, ha inserito l'aspetto eremitico. Quando il monaco pregava da solo, ai miei tempi, quando entrai anch'io nel 64, c'era ancora la vecchia, prima del concilio, insomma, si mangiava da soli per custodire questo senso di solitudine, di silenzio, di preghiera, che è rimasto ancora un po' nelle nostre costituzioni. Comunque, una sintesi, diciamo questo: il monachesimo camaldolese ha la base alla regola di San Benedetto, ha le costituzioni di Camaldoli che sono man mano aggiornate. L'ultimo aggiornamento è partito dal Vaticano II, un po' come tutte le congregazioni, però ha mantenuto questi due aspetti, anche se poi concretamente sia l'ero che il monastero non cambia molto. Ecco. L'importante è essere veramente chiamati dal Signore a una vita di silenzio, di preghiera, di solitudine, ma però si prega assieme, oggi come oggi si prega assieme e si prende il cibo anche assieme, ecco, non è più così. E tutto risale intorno all'anno 1012, quando il buon Romualdo di Ravenna, che poi adesso lui è sepolto nella chiesa di San Biagio a Fabriano, perché era morto non lontano da Fabriano, ma di Castro, adesso c'è un nostro monaco che vive lì in quella chiesa, custode un po' della tomba di San Romualdo. Va bene, poche parole, così molto liberamente.
Ecco, ora abbiamo una telefonata, per esempio. Abbiamo Luciano che ci chiama da Roma. Prego.
Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno, padre Franco.
Buongiorno,
ho
Luciano.
Ho ascoltato la sua lezione. Sì. Mi ha fatto piacere perché... così come l'ha fatta prima, seconda lettura del Vangelo, proprio spiegata benissimo, ecco, questo che serve. Allora, la lezione che noi dobbiamo ogni volta che andiamo alla domenica messa, essere preparati, la possiamo fare anche noi a casa. Io la faccio in parrocchia, qui a Roma, a San Fulgencio, no? Allora, questa lezione, noi per poter essere in sintonia, dobbiamo proprio esercitare questa fame della parola di Dio. Allora, se io mi metto al tavolo ogni volta che mangio, metto il piatto e il Vangelo. Allora, prima... l'istinto mi porta al piatto e poi al Vangelo, se addirittura se la buona volontà c'è. Allora, il problema è dominare gli istinti, ma non, questo, come, a cominciare da dominare l'istinto della fame rispetto a quella della parola di Dio, la fame dello stomaco sotto a quella della parola di Dio, è già un esercizio. E allora... così facendo impariamo a dominare anche gli altri istinti e quindi con questo esercizio noi possiamo entrare nel vedere nella nostra vita come vede Gesù, che ci dice nel Vangelo, no? In queste letture che ha spiegato benissimo. Allora io vi dico questo perché possa essere d'aiuto anche per altri, perché io sono stato aiutato e quindi se posso essere d'aiuto con la mia esperienza per gli altri è un bene che poi c'è del cuore su me, anche perché ho fatto il mio dovere. Allora noi siamo nel mondo per uno scopo ben preciso, quello di essere santi, ma non ci si santifica da soli, ci si santifica insieme agli altri, come ci insegna la Chiesa. Quindi, diciamo, ognuno di noi deve fare la sua parte di questo cammino di santità del popolo di Dio, di cui tutti quanti facciamo parte, mai sentirsi di camminare da soli, escludendo gli altri. Allora, ogni fratello, anche ogni amico, ogni parente, dobbiamo imparare a vivere questo cammino di santità del popolo di Dio. Allora, questo che ho detto con le letture certamente non è molto, diciamo, relativo, ma però insomma è chiaro che io, cioè, adesso le letture l'ho sentita, non mi ricordo bene, riferimenti parlava di non avere paura, certamente non avere paura perché il nemico che noi dobbiamo combattere è il demonio. La Bibbia, se interroghiamo Google, quante volte sulla Bibbia viene nominato il demonio? 430 volte, 431, quante sono? Allora, sembra che parlare che esiste il demonio se ne faccia a meno a volte, ma è questa la lotta. Quando noi leggiamo i salmi, la Bibbia, tutto quello che ci fa vedere il nemico, le persone, no, il nemico non sono le persone. La nostra lotta è contro il potere delle tenebre, non è contro esseri di carne e di ossa. E allora l'errore in cui capiamo è di vedere nemici le persone. Le persone sono manovrate da Satana, anch'io sono manovrato da Satana, ma io con l'aiuto dello Spirito Santo, con la parola di Dio, con l'aiuto della Chiesa, con l'aiuto dei Santi, io riesco a discernere dove sta il male. Il male è Satana, la fonte di ogni male, e quindi ognuno di noi, quando si vede l'avversità degli altri, deve pensare che Satana agisce in tutti noi. E quindi,
grazie Luciano, grazie. Dobbiamo chiudere, altrimenti ti ringrazio comunque di quello che hai detto. Molte grazie a te e speriamo di sentirci ancora qualche altra volta.
Benissimo, grazie.
Va bene. Buona domenica, buona domenica.
No, grazie.
Chiudiamo con una semplice preghiera. Liberaci, Signore, dalla paura che imprigiona e paralizza la nostra vita. Tu sei per noi il solo Dio. Noi non ci pieghiamo davanti a niente e nessuno. Tu solo, salvezza del nostro volto, ora e nei secoli dei secoli. Amen. E su chi ha accolto questo messaggio di questa domenica scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica ancora a tutti.